occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Sono le 8 e 7 minuti. Buongiorno a tutti gli ascoltatori del Demone del Tardi, benvenuti, bentornati. Siamo ancora qui e cerchiamo, come dire, di avere un tono sostenuto, nonostante questo, lo sapete, sia un giorno molto triste. Un giorno molto triste perché Di Maio ci ha lasciati. Si è tolto la cravatta ed è volato via, quella cravatta che era diventata un simbolo, il simbolo di uno che aveva imparato a farsi il nodo della cravatta, che è poi uno dei più grandi successi che ha ottenuto da quando ha assunto la guida del Movimento 5 Stelle. Ma ora Di Maio non c'è più e dovranno dire a Toninelli che Luigi è andato su una stella. Di Maio se n'è andato e lascia un grande, grandissimo vuoto, cioè Vito Crimi. Meno male però, perché la nomina di Crimi è la dimostrazione che la lobby della satira ha ancora un peso importante in questo paese. Per fortuna, perché toglieteci tutto, toglieteci Toninelli, toglieteci anche Di Maio, ma non Vito Crimi. Comunque succede, la politica dà e la politica toglie. Di Maio lo ricorderemo naturalmente come l'uomo che ha abolito la povertà. E d'altra parte era inevitabile che dopo aver raggiunto un traguardo come quello poi cominciasse a perdere gli stimoli. Capita quando sei arrivato al top. Ma in questo momento di malinconia, in un addio che speriamo sia semplicemente un arrivederci, Di Maio lo vogliamo ricordare così.
Ciao a tutti, sono Luigi Di Maio, 23 anni, studio giurisprudenza alla Federico II. Sono sempre stato affascinato dall'impegno politico, sia al liceo che all'università che nell'associazionismo. Mi sono sempre proposto, ho sempre voluto metterci la faccia.
Il movimento ha sempre detto che noi volessimo fare un referendum sull'euro.
Io credo che per ripagare tutto il consenso che abbiamo avuto nel sud Italia, ma anche in tante regioni del nord, dovesse essere d'obbligo pretendere il Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico.
Se devo dire qualcosa alla Raggi la telefono, ma se vabbè, alla sindaco Raggi la telefonerò.
Non li avrebbero mai raggiunti se non ci sarebbero stati varie situazioni come queste. Perdonatemi l'emozione, perdonatemi. Matera, guardate, pensare che io non sappia che Matera non è in Puglia è veramente una speculazione giornalistica, ma ve lo dico con tutto l'affetto del caso. Però deve essere chiaro che l'obiettivo del ritorno all'acqua pubblica è anche un tema culturale del paese, perché l'acqua è quello per cui noi siamo costituiti, di cui noi siamo costituiti per oltre il 90%. Abbiamo risolto la crisi Ilva, abbiamo fatto meglio di quelli di prima, nessun esubero, nessun licenziato all'Ilva di Taranto, tutti assunti con l'articolo 18, abbiamo installato tecnologie a Taranto che riducono del 20% le emissioni nocive, in 3 mesi l'abbiamo risolta quando quelli di prima in 6 anni non erano stati capaci. Con questa manovra, con questa legge di bilancio, avremo abolito la povertà. Io col partito di Bibbiano non voglio averci nulla a che fare, col partito che in Emilia Romagna toglieva alle famiglie i bambini con l'elettroshock per venderseli, io non voglio avere nulla a che fare.
Perdonatemi.
E come si fa a non perdonare un uomo così? Ci mancherà tantissimo. Se voglio sentire la Raggi, la telefono e ti telefoneremo anche noi, sempre che si trovi il numero, ma si trovano facilmente i citofoni, figuriamoci i numeri di telefono. Attenzione però, perché Di Maio ha restituito solamente metà degli incarichi, perché resta ministro della difesa, così lo ricordiamo, perché non si scatenino troppi entusiasmi. Allora, siamo di fronte a uno che si dimette a pochi giorni dalle elezioni, mentre c'è quell'altro che dice che bisogna rifondare il partito a pochi giorni dalle elezioni. Questo per dire gli entusiasmi con cui i loro elettori andranno a votare adesso in Emilia Romagna. Sulle Emilia Romagna ci torniamo magari dopo, ma intanto, come dire, di Di Maio oggi si occupano largamente i giornali, qualcosa avete già sentito nella rassegna stampa di Serena Tarabini, ma sono molti i ritratti retrospettivi che a Di Maio vengono dedicati. Dovendo scegliere uno tra gli altri, prendiamo quello che redige Filippo Ceccarelli oggi a pagina 4 di Repubblica, che racconta: era quasi la fine di settembre del 2017 e il palco issato non lontano dal mare di Rimini, quando al termine di elezioni online così scontate da meritarsi il nomignolo di Gigi Narie, Luigi Di Maio fu acclamato sotto una pioggia di coriandoli tricolori. Beppe Grillo lo abbrancò e, stringendolo a sé in quello che sembrava più di un abbraccio, disse: e adesso Luigi, tale la formula di proclamazione, sono solo cazzi tuoi. Non si smetterà mai di ricordare, prosegue Ceccarelli, che il potere non è un red carpet ma una spada affilata sopra la capoccia, e se a 31 anni Gigino, che si ribellava al soprannome intimando prontamente a Sorata, aveva certamente l'età giusta e l'energia e anche un certo sangue freddo, beh, la sua piccola grande storia di potere conferma il crudele paradigma del capro espiatorio, con l'aggiunta che di normale investiture dall'alto Casaleggio e associati accelerano lo schema e il processo, così come la mancanza di preparazione e cultura anche personale rende il tutto più drammatico e irrimediabile. Ciò detto, da Berlusconi, che all'inizio lo qualificò un bel musino da TV, a Rino Formica, secondo cui più che un leader si trattava di uno scugnizzo all'arrembaggio, è pur vero che nel marzo 2018 fu Di Maio a portare le raffazzonatissime liste 5 Stelle là dove nessuno si aspettava, ovvero oltre il 30%, ma poi che veloce e disastroso precipizio. Come foglie secche si accartocciano alla rinfusa le tappe politiche, ma ancora di più le parole e le immagini del plenipotenziario ridotto agnello sacrificale, la guerra ai congiuntivi e la vasta gamma di spropositi social, lo strattonamento di Mattarella, poco prima evocato come il saggio vecchietto di Guerre Stellari, l'ubiqua foto con ostensione della pizza o il trionfo ironico del biglietto economy per la Cina, la cena del balcone con annessa cancellazione della povertà e la nomina di Lino Banfi all'UNESCO, l'evocazione della manina e il rutilante broadcasting delle fidanzate, le immersioni in Sardegna, ricordo io perché non lo fa Filippo Ceccarelli, anche gli zoccoli capresi e poi il ritorno da vincitore al liceo di Pomigliano, il pedinamento di Conte nei luoghi di Padre Pio. È vero, questa è oggi la politica in Italia, ma diamine che bisogno c'era di mostrare tutto quel feroce autoritarismo nei confronti dei dissidenti e quale cieca autostima l'ha portato a impuntarsi per ottenere la guida della Farnesina, che è il mestiere più difficile del mondo, per cui ci si sente autorizzati a credere che questo addio Di Maio se l'è cercato e l'ha ottenuto, e ora, come ti sbagli, lo molleranno anche i fedelissimi e domani magari finirà a fare comunicazione o addirittura in televisione. Pare di rivederlo durante la liturgia inaugurale del reddito di cittadinanza, allorché, tolto il velo nero sotto la sacra teca, il giovane ministro vide luccicare la sacra e agognata tesserina, o quando al primo raduno dei Navigator all'auditorium l'imperdibile professor Mimmo Parisi, per fare l'americano, introdusse il giovane demiurgo: "Ladies and gentlemen, please welcome Luigi Di Maio", e lui si compiacque di quella squadra di campioni per un'Italia vincente. In realtà l'Italia era sempre l'Italia, il guaio semmai è che sempre più di frequente arrivano momenti in cui lo sradicamento delle culture politiche e le relative scorciatoie sostitutive rendevano la scena pubblica ancora più grottesca. Così un estratto del ritratto che oggi retrospettivamente fa Filippo Ceccarelli, ma attenzione, perché a spalancare il futuro dei 5 Stelle in questo momento c'è lui, c'è Vito Crimi, che ieri ha detto sembra di essere che le cose siano esattamente come 7 anni fa, e probabilmente perché lui ha dormito per tutto questo tempo. Vito Crimi, appunto, che è famoso per le ronfate in Parlamento, tanto che poi gli venne affidata addirittura la delega ai servizi segreti, proprio con in coerenza con il passato. A Crimi oggi dedica invece un simile ritratto Jacopo Iacoboni sulle colonne della Stampa. "Sarebbe sbagliatissimo", scrive Iacoboni, "benché la tentazione sia forte, farsi ingannare dalla faccia da pacioccone e raccontare Vito Crimi, nuovo reggente grillino, solo attraverso alcune ridicole prodezze, tipo quando si fece beccare a ronfare sui banchi del Senato sul Frecciarossa, o quando postò su Facebook una foto di un bambino coi piedini sporchi di polvere nel Bresciano, il figlio di un suo amico, ipotizzando un misterioso deterioramento della qualità dell'aria di Brescia. Passò la storia come il complotto dei piedini. Tuttavia Crimi non è Toninelli e bisogna semmai capire come mai in molti momenti importanti della storia grillina ce lo troviamo sempre davanti, ufficiale in qualunque stagione, paffuto ma a volte feroce, forse sovranista nel sovranismo, forse filopiddino nell'epoca del Conte 2. Gerarca minore, lo definì Massimo Bordin, non fu mai chiaro se metteva l'accento sull'aggettivo comico o sull'inquietante sostantivo. Crimi guidava l'attacco a Radio Radicale, Bordin è morto e non si può più andare alla fonte. Impiegato del Tribunale di Brescia, nel curriculum ci informa che si occupò anche di organizzazione delle operazioni di trasloco, Crimi godeva fondamentalmente della fiducia di Gian Roberto Casaleggio, sebbene in posizione totalmente remota e subordinata rispetto a quell'autorità. Gian Roberto gli fece fare il primo capogruppo parlamentare dei 5 Stelle nel 2013, i maligni dicono perché non aveva altri, ma Crimi è uomo di straordinaria mimesi, come sapete toccò a lui andare a maltrattare in streaming il povero Bersani. Veramente non ce la sentiamo di poterci fidare di voi del PD, siamo in una fase in cui vogliamo le prove", disse, lo fece con meno livore di Roberta Lombardi, il che bastò ai media a far di lui il moderato, totale cliché e abbaglio, come si capirà anni dopo, quando Crimi fu il più crudele combattente nella battaglia grillina contro Radio Radicale e in genere contro i fondi all'editoria. Del resto aveva già detto: "i giornalisti e le TV li rifiuto perché mi stanno veramente sul cazzo". Ecco, oggi Crimi, che diceva a Bersani "non mi fido del PD", traghetta la fase in cui si tenta di fare del Movimento 5 Stelle una costola del PD o viceversa. Ma il punto non è la contraddizione, fosse solo quello, è che a Crimi, chissà come, vengono affidate sempre cose delicate nel Movimento 5 Stelle. Perché? E lui, quando si deve eleggere il presidente Presidente della Repubblica nell'aprile 2013, che nel giorno in cui Prodi viene proposto dalla PD a Grillo e Grillo lo stoppa brutalmente prima di un comizio in Friuli, va a casa di Stefano Rodotà e gli resti in campo professore. Risultato: non si elesse né Rodotà né Prodi. La sera della rielezione di Napolitano, quando Grillo annunciò e stava per metterla in pratica la marcia su Roma, Crimi era nella stanza in cui Nicola Biondo telefonò a Grillo convincendolo a non venire, cosa che avrebbe configurato uno sconsiderato assedio della folla al palazzo. Se le cose vanno male, qui ci arrestano tutti, disse Crimi a Biondo, poco dopo aver smesso di imprecare in siciliano. E fu sempre Crimi nel 2014, quando si fecero le prime trattative 5 Stelle PD per l'elezione del membro laico del CSM, a entrare in campo. Tutto il Movimento 5 Stelle e Casaleggio avevano già un nome: Nicola Colaianni. Crimi mediò politicamente in mezzo a PD e Togati e spuntò il nome di Alessio Zaccaria, peraltro di lì a poco ripudiato dal Movimento 5 Stelle. È come se tra PD e una parte della magistratura in qualche modo si fossero sempre fidati dell'ex impiegato di tribunale. Paccioccone mica tanto, insomma, che sa dire cose di imbarazzante virulenza verbale. Di Berlusconi scrisse: vista l'età, il progressivo prolasso delle pareti intestinali e l'ormai molto probabile ipertrofia prostatica, il cartello di cui sopra con non mollare non è che intende non rilasciare peti e controllare l'incontinenza. Di Napolitano, che solo Grillo era stato capace di tenere sveglio, disse così. E poi dello sceno video sessista sulla Boldrini: cosa fareste con lei in auto, apparso sul blog di Grillo quando il comico non era ancora assurdo a padre nobile del nuovo centrosinistra PD 5 Stelle di Conti e Zingaretti. Crimi scrisse: video ironico, satirico, senza alcuna volgarità, ma simpatico anche. Ecco, è quello il genere di simpatia del Crimi addormentato. Questo il ritratto, tutt'altro che paccioccone, che ne fa oggi Jacopo Iacoboni, che è uno che molto si è occupato del Movimento 5 Stelle e lo conosce da vicino. Sono le 8:21 minuti con la di Kanye West in sottofondo, che è poi quello del Good Morning. Intanto sui giornali, naturalmente, accanto a Di Maio, accanto a Crimi, accanto ai nomi che si fanno dopo la traghettatura di Crimi stesso e accanto a tutto il retroscenismo del caso, naturalmente si torna a parlare della vicenda di Salvini al citofono. Siccome se ne è parlato, scritto e detto a sufficienza, l'unica cosa che mi consento di dire è che 3 stagioni di Narcos, 30 puntate, 28 ore di racconto, quando bastava citofonare a Pablo Escobar. Pazzesco. E occhio che dopo la droga adesso potrebbe toccare alla mafia. Non è un caso che nella notte tutti i boss di Cosa Nostra dal citofono abbiano tolto il nome e abbiano messo il numero, perché si sentono braccati da Salvini e si stanno pure allenando a fare l'accento svedese. Metti mai che Salvini ci abbia culo e becchi il numero giusto. Comunque, come già è stato detto, ma è bene ribadirlo, in un paese normale Salvini suonerebbe ai citofoni solamente per vendere gli aspirapolvere, ma questo lo sappiamo, un paese normale non è, e tutto il resto è sciacallaggio. A proposito del cambio di nome, ecco qua, ieri grandissimo numero di Toninelli che è tornato. Toninelli, che è stato mandato, non ieri in realtà, ma sabato, dal Movimento 5 Stelle a presentare il candidato governatore dei 5 Stelle in Emilia Romagna. E il fatto che abbiano mandato Toninelli la dice lunga sulle velleità dei 5 Stelle stessi in questa tornata elettorale. Comunque, veniamo ai fatti. Toninelli si presenta, peraltro sotto la pioggia, che sfiga che c'ha Toninelli, c'è anche un bel video sotto l'ombrello, e Toninelli dice: sono veramente felice di essere insieme al nostro candidato presidente Daniele Zanichelli. Fin qui tutto bene. Peccato che il candidato dei 5 Stelle in Emilia Romagna non si chiami Daniele Zanichelli, ma si chiama Simone Benini, che con Daniele Zanichelli proprio non c'entra nulla. Ma in realtà si scopre che, siccome lì c'era anche un altro dei 5 Stelle che accompagnava i due, proprio lui è Daniele Zanichelli, che però si chiama Davide e non si chiama Daniele. Insomma, il povero Toninelli non ne ha azzeccata una, e questo aumenta in termini esponenziali tutti i nostri rimpianti. Poteva essere il traghettatore doveva essere il futuro del Movimento 5 Stelle e invece ci dobbiamo accontentare di Vito Crimi. Sono le 8:24 minuti, prendo un attimo di fiato, ma lo prendo con una canzone sontuosa che arriva da uno degli album più belli del 2019, che si chiama Iola o Aiola, francamente credo Iola, e la canzone è quella che apre l'album, si chiama Faraway Look. In Italia non la conosce proprio nessuno, negli Stati Uniti sta facendo incetta di Grammy, eccola qua, sentitela.
You lit the candles on the cane and threw the match down on the floor. Wish I knew.
Andatevelo ad ascoltare questo album che si chiama Walk Through Fire, questa è la Faraway Look, la canzone che apre l'album, e state certi che il nome di Iola si sentirà molto e molto di più in futuro. Prima di chiudere però ne approfitto per riprendere il manifesto che oggi a pagina 13 ricorda un grande grandissimo del cinema britannico che è scomparso ieri. Addio a Terry Jones, il ragazzaccio che ha rivoluzionato la commedia. Terry Jones, uno dei creatori dei Monty Python, non è il messia, è solo un bambino viziato, era questa una delle battute più celebri di Terry Jones nei panni della madre di Brian di Nazareth nell'omonimo film dei Monty Python. Quella originale, Is a Very Naughty Boy, la cita Terry Gilliam per ricordare il suo amico e compagno del gruppo comico inglese scomparso martedì. Terry, scrive Gilliam su Facebook, era un essere umano brillante, sempre a farsi domande, iconoclasta, giustamente polemico e arrabbiato, ma incredibilmente divertente e generoso, e spesso una vera rottura di scatole. Nato nel 42, Jones aveva incontrato Michael Palin a Oxford, dove entrambi recitavano nella compagnia comica dell'università, il primo nucleo di quelli che di lì a poco sarebbero diventati proprio Monty Python, quando con Chapman, Gilliam, Idol e Cleese cominciarono a realizzare per la BBC uno show di sketch comici, il Monty Python Flying Circus, che andò in onda per la prima volta nel 69 e in Italia con il titolo Il Circo Volante dei Monty Python, solo a partire dagli anni 90, e poi naturalmente tutti i grandi capitoli cinematografici che si sono fermati là. Addio dunque a Terry Jones, che avrebbe diretto magistralmente il Monty Python quotidiano che ci troviamo a raccontare anche noi da questi microfoni, che invece è costretto a dirigere il povero Mattarella, che non è esattamente portato per la commedia grottesca, ma quello è il copione che gli è stato messo davanti. Con questo chiudiamo la puntata di oggi. Naturalmente sui giornali si scriveva molto anche dell'arrivo della peste suina, e attenzione, questo è uno dei grandi cavalli di battaglia, uno degli allarmi lanciati dal professor Andrea Di Stefano ormai da settimane ai microfoni del Giorno delle Locuste, e credo che domani mattina si ritornerà esattamente lì. Ci risentiamo dunque tra 24 ore, la linea va al GR, poi come sempre la segna stampa internazionale e Prisma. Ciao a tutti, da Gianmarco Bacchi, buona giornata.